di poi non si fa la storia né tantomeno si vincono i campionati. Io però sono molto contento di avere in collegamento il direttore Xavier Cobelli, che saluto. Direttore, buongiorno.
Salve direttore.
Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
Napoli deludente, direttore, ho fatto il massimo nel pieno delle difficoltà?
No, Napoli stanco. Napoli che aveva profuso uno sforzo enorme a San Siro contro l'Inter per rimontare due volte i neroazzurri grazie all'exploit di McTominay. Quando devi giocare 8 partite in 24 giorni, come il calendario di gennaio prevede per i campioni d'Italia, è fatale che nella gara successiva, quella che ti ha visto protagonista di un'impresa tecnico-sportiva agonistica davvero rimarchevole, paghi dazio di fronte ad una squadra che si è difesa con ordine, una squadra come il Parma di questa, che ha consentito agli emiliani di cogliere un punto molto prezioso al Maradona. Questo è lo stato dell'arte, ma la stessa Inter, l'analisi di Chivu dopo la partita con il Lecce è stata assolutamente lineare e conferma l'onestà intellettuale del tecnico nerazzurro. Ha fatto fatica perché nelle gambe aveva le scorie dell'impegno con il Napoli. Non si può pensare che giocando ogni tre giorni la squadra, nella fattispecie quella partenopea, che come McTominay aveva ricordato giustamente in calcio al pareggio di San Siro, deve fare i conti con l'indisponibilità di alcuni tra i suoi giocatori più rappresentativi, non si può pensare che vinca tutte le partite. Ora si tratta di serrare i ranghi, perché nulla è compromesso, sebbene il distacco tra il Napoli e l'Inter sia sotto gli occhi di tutti.
Direttore, condivido appieno la sua linea. Non si poteva pretendere un Napoli che giocasse al 100% delle energie ieri. Però le chiedo, non trova un po' forse stucchevole questa narrazione che viene portata avanti? Ieri, ad esempio, lo ha ribadito anche Chris Astellini, giocano sempre gli stessi, non si può chiedere di più a questi ragazzi. Però da un lato ci sono alcuni calciatori che giocano sempre per scelta. Il Napoli comunque ha fatto un mercato, non va ricordato quanto ha speso, e alcuni calciatori non vengono utilizzati, non vengono impiegati per scelta. Lorenzo Lucca, San Becchema col contagocce, lo stesso Nalang rientrava tra i titolari dopo tanto tempo, Marianucci, Gutierrez, insomma non faccio tutto l'elenco, ma credo abbia capito la mia domanda.
Certo, certamente sì, perché mai pertinente, ma queste sono le scelte che attengono al tecnico, un allenatore. È evidente che in questo momento, poiché credo che ogni allenatore pensi, ritenga, presuma di mandare in campo la migliore formazione possibile alla luce delle condizioni dei giocatori a sua disposizione, che in questo momento le scelte siano dettate dalla valutazione dello stato di forma dei singoli giocatori. Ma io credo che in questo momento sia importante per il Napoli auspicare che il recupero di alcuni giocatori, penso soprattutto in ordine cronologico a Lukaku e a Anguissa, perché sappiamo bene quanto il rientro di De Bruyne sia procrastinato, quantomeno almeno entro il mese di febbraio, questo è sì. L'auspicio, a giudicare anche dalle stesse informazioni che l'interessato ha dato nei giorni scorsi circa il suo recupero. Però è importante in questo momento non lasciarsi prendere dalla delusione per il terzo pareggio consecutivo. Nell'arco di una stagione tutte le squadre, sottolineo tutte le squadre, ivi compresa anche la stessa Inter, che come sappiamo ad un certo punto vedeva Chivu criticato per avere incassato sconfitte inattese, ma questo è un campionato che verrà deciso dall'esito delle partite che le squadre di prima fascia, le squadre che si battono per il titolo per qualificarsi ad una Coppa Europea, otterranno nei confronti delle altre formazioni, quelle nella parte destra della classifica. Il caso Milan, che peraltro oggi è impegnato in un incontro particolarmente impegnativo a Sinigaglia contro il Como, è lì a dimostrarlo.
Certo.
E non c'è dubbio, direttore, anche perché poi, tornando al Napoli, ci sono calciatori che sono stati pagati tanto, ma non hanno reso come Lang e Luca. È un po' anche questo l'aspetto che va sottolineato, secondo lei? Cioè, il Napoli ha investito tantissimo, ma è chiaro che se i giocatori non rendono e non danno quello che la società si aspettava, magari anche i risultati in tal senso non arrivano e non sono quelli che erano stati magari previsti.
Sono d'accordo, questo però dipende dal rendimento dei giocatori. Non è sempre detto che tanto più spendi o investi sul mercato, quanto più la resa dei giocatori ingaggiati sia all'altezza dell'investimento che è stato effettuato. Abbiamo dei casi scuola, basti pensare per esempio al Manchester United delle ultime tre stagioni, per dire, allargando lo sguardo al campo internazionale, peraltro ha cambiato di nuovo allenatore lo United proprio in questi giorni. O il Real Madrid, che ha visto Arbeloa debuttare male ed essere eliminato nei sedicesimi della Coppa del Rey dall'Albacete. Io credo che in questo momento sia importante tenere presente un aspetto, cioè il valore assoluto di quanto sta facendo il Napoli in questo campionato, ricordando come nell'ultima decade del mese siano in programma due incontri molto importanti in Champions League per continuare il cammino nel massimo torneo continentale. Dopodiché è chiaro che bisognerà anche verificare, e lo capiremo presto, quanto inciderà l'effetto Europa sulle sorti e sul cammino delle squadre che si battono per il titolo.
Il Napoli ha due partite che lei, direttore, citava, Copenaghen e Chelsea, ma crede che ci sia la possibilità di fare tanta strada con questa rosa, queste difficoltà, questa voglia di Conte, come sempre storicamente, di puntare soprattutto al campionato?
Ma io penso che Conte non veda l'ora di infrangere il tabù delle coppe europee che lo assilla da quando evidentemente è sceso in lizza con le diverse formazioni che ha guidato nell'arco della sua carriera. È evidente che alla luce del cammino che il Napoli ha coperto nelle prime sei giornate della fase girone unico, l'attuale posizione in classifica imponga alla formazione partenopea uno scatto. In questo momento il Napoli è 23esimo, come ben sappiamo, e quindi è ancora nella bagarre delle squadre che puntano a qualificarsi ai play-off per gli ottavi di finale. Ha due incontri molto importanti, il Copenaghen e tantomeno anche il Chelsea, che a sua volta appena cambiato allenatore, non sono ostacoli insormontabili. Io sono convinto che le capacità di questa squadra di fronteggiare anche gli ostacoli più ardui risulteranno alla fine superiori alle stesse difficoltà. Però è chiaro che sarà il campo poi a confermare o a smentire questa impressione.
Direttore, mi permetta anche una piccola parentesi sul calciomercato. Ricordo che lei fu tra i giornalisti che hanno seguito più da vicino la vicenda Lookman in estate. Ecco, molti tifosi, anche proprio per dare spazio agli ascoltatori, ai nostri ascoltatori, dicevano: Raspadori all'Atalanta, ora il Napoli può prendere Lookman. Non è così semplice.
No, non è così semplice. Il mercato è un grande festival dei desideri, dei sogni, delle illusioni, delle aspirazioni di tutti i tifosi, da quelli che la cui squadra si batte per salvarsi a quelli che invece desiderano vincere il campionato. La situazione è molto chiara. Intanto Lookman ha patito una cocente delusione perché la sua Nigeria è stata eliminata dal Marocco ai calci di rigore nella semifinale della Coppa d'Africa e quindi rientrerà anzitempo rispetto alla conclusione del massimo torneo africano. Ma in questo momento l'Atalanta conta 8 attaccanti nel suo reparto offensivo, integrati ovviamente dall'arrivo di Raspadori, ma non è detto che Lookman debba essere necessariamente ceduto entro il 2 febbraio, quando terminerà la fase di contrattazioni della sessione invernale. Perché questo? Perché l'esempio, tutto quanto è accaduto in estate, lo ricorda. Noi stiamo parlando di un giocatore che è sotto contratto fino al 2027, che in estate veniva valutato dall'Atalanta 50 milioni di euro e che, non essendo stata la proposta dell'Inter all'altezza della richiesta atalantina, l'operazione non è andata in porto. Quindi in questo momento offerte ufficiali all'Atalanta, è vero che il mercato si fa non giorno per giorno né ora per ora, ma minuto per minuto, siamo alle 12:21 del 15 gennaio, offerte ufficiali l'Atalanta non le ha ricevute, ma dipenderà dall'entità di queste eventuali offerte, a cominciare dai Galatasaray o del Fenerbahce, i due club turchi dei quali si parla di un interessamento a Lookman. Però un conto è l'interessamento, un conto è presentarsi con un'offerta concreta e che sia in linea con le richieste di chi detiene legittimamente il cartellino del giocatore.
Chiaro. Direttore, in chiusura, prima di salutarla, a proposito di Raspadori, ci racconta com'è nata l'idea Atalanta e com'è nata dalla prospettiva dell'Atalanta l'idea di andare su Jack Raspadori?
Beh, intanto Raspadori è un calciatore che l'Atalanta seguiva da almeno tre sessioni di mercato ad oggi. Non è un interessamento nato in questi giorni. Dopodiché è chiaro che stiamo parlando di un attaccante 25enne che nell'Atletico Madrid sperava di trovare quella continuità di impiego che non ha trovato e che invece presumo troverà nell'Atalanta. L'Atalanta ha fatto un investimento di circa 23 milioni di euro, 22 milioni di euro per il cartellino più 1 milione di euro legato ai bonus di rendimento di Raspadori, che nell'Atalanta può ricomporre il tandem sassuolese con Scamacca, che nella stagione 21-22 vide una realizzazione complessiva di 26 gol, 16 Scamacca e 10 Raspadori. E questa è una buona notizia non solo per l'Atalanta ma anche per Gattuso, perché proprio a Bergamo il 26 marzo si giocherà la semifinale dei playoff per la qualificazione mondiale fra l'Italia e l'Irlanda del Nord. L'Atalanta ha sorpassato e ha bruciato sul filo di lana la Roma per una ragione molto semplice, e cioè che l'Atalanta, avendo alle spalle 10 bilanci consecutivi inutili, dispone della liquidità necessaria per andare sul mercato e proporre all'Atletico Madrid un acquisto a titolo definitivo sulla base di complessivi 23 milioni di euro. Non è la prima volta che questo accade. Accadde nell'estate del 2024, quando meno di 72 ore dopo il grave infortunio di Scamacca, l'Atalanta andò a Genova e ingaggiò Retegui pagando il cartellino 25 milioni di euro. È accaduto l'estate scorsa con Krstovic, pagato 23 milioni di euro a Lecce. E quando tu hai i bilanci in regola, sul mercato disponi di una capacità di spesa che altre società assillate da problemi di bilancio non possono avere, e la differenza è questa.
Direttore, grazie davvero per essere stato con noi, buon lavoro, buona giornata.
Grazie direttore.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie al direttore Xavier Iacobelli per aver arricchito con le sue analisi. Pausa.